Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, come sempre al microfono, e un rappel, diciamo, un memorandum agli numeri dove potete scriverci in diretta, come di consueto, il 331-6214-013. Per Telegram e per gli SMS, diretta @popolarenetwork.it per le mail, cult@radiopopolare.it per segnalazioni, richieste ed informazioni. Rispondo a un'ascoltatrice che ci ha contattati ieri perché avevamo messo in palio dei biglietti per un concerto al Dal Verme. Avete scritto in tantissimi, io avevo dato degli indizi proprio da sommario e siete stati super veloci, avevate capito subito di che cosa si trattava, quindi avete cominciato a scrivere praticamente dal decimo minuto di trasmissione, quindi l'ascoltatrice, pur se veloce, è stata battuta da altri ascoltatori ancora più veloci, quindi sarà per la prossima volta. Mi rivolgo a lei attraverso i microfoni perché so che ci ascolta spesso. E adesso invece vi parlo della puntata di quest'oggi e vi ricordo che più tardi, scusate, alle 12.15 parleremo, di arti visive insieme a Tiziana Ricci. E vi parleremo in particolar modo di Corpus Domini, che è una mostra che apre da oggi a Palazzo Reale a cura di Francesca Alfano Miglietti, una collettiva. Vi parleremo anche di Intelletto d'Amore, uno degli appuntamenti che aprono la stagione del Teatro Carcano. In scena c'è proprio Lella Costa che lo condirige con Serena Sinigaglia e che firma questo, che è un progetto ovviamente dedicato al settecentesimo di Dante, ma molto originale, molto particolare, insieme a Gabriele Vacis. Vi parliamo poi di Book City 2021. Ieri c'è stata la presentazione alla stampa e al pubblico, riprende la manifestazione che compie 10 anni in presenza dopo l'edizione dell'anno scorso che invece è stata necessariamente da remoto, quindi coinvolgerà come sempre moltissimi spazi della città. Ne parleremo con Oliviero Ponte di Pino, uno dei curatori. E adesso do il benvenuto alla nostra prima ospite che ci ha raggiunto qui a Radio Popolare. In realtà non è la prima volta che è ai nostri microfoni sia lei che Matteo De Monte, che firmano il libro che ho in mano e che è un libro particolare. Poi ce lo racconterà lei, anche per come è strutturato, per insomma è molto bello, è proprio un libro che attira immediatamente fin dal primo momento in cui lo si apre, con una storia speciale che va raccontata e anche una dedica speciale che poi adesso spiegheremo. La macchina zero, Mario Ciù e il primo computer Olivetti, una storia appassionante edita da Solferino Editore. Torniamo al 1961, il 9 novembre per l'esattezza, siamo sull'autostrada Milano-Torino. Proseguiremo fra un attimo il racconto, ma voglio partire dalla dedica del libro. Buongiorno Chay Rocchi, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Ciao, allora ti alzo un po' il microfono che così ti sentono meglio. E intanto è dedicato questo libro a Maurizio Principato.
Sì, esatto. Maurizio che, ahimè, è mancato improvvisamente,
sì.
Lasciando un grosso vuoto. E noi in particolar modo eravamo diventati molto amici, ma Maurizio era l'esperto, no, di fumetti di Radio Popolare, e questo era stato il gancio iniziale nel 2015. Poi avevamo scoperto di abitare molto vicini E quindi abbiamo condiviso gli ultimi 6-7 anni come fanno gli amici, a cena, chiacchierando di quelle che erano le passioni nostre e sue, dal fumetto alla musica prog. Io sono la figlia di Claudio Rocchi e quindi in qualche modo facevo parte di questa sua storia e a me manca moltissimo.
Manca molto anche a noi, sono sicura a tutti gli ascoltatori, quindi grazie di aver dedicato questo libro proprio a lui, insomma, perché sappiamo che avevate davvero un rapporto di grande vicinanza. Siamo partiti da lì anche per ricordarlo, Maurizio, però adesso torniamo sull'autostrada Milano-Torino, dove pioveva di rotto, come spesso accade in novembre sulla Milano-Torino. Siamo nel 61 e Mario Ciu, che è il capo della divisione elettronica Olivetti, cosa fa?
Mario Ciu è in macchina con il suo autista e si sta recando a Ivrea per incontrare il consiglio di amministrazione e portare loro appunto le ultime novità che erano relative a un nuovo tipo di linguaggio che aveva sviluppato la divisione elettronica Olivetti e che avrebbe permesso ai computer anche di avere delle dimensioni ridotte rispetto a quelle dell'epoca, dove ancora occupavano praticamente delle stanze, non erano come oggi. E purtroppo su quella strada, dovuto sia alla pioggia ma anche a un furgoncino che arrivava dall'altra parte, c'è stato un brutto incidente e Mario Ciu ha perso la vita sul colpo proprio. E questo ha causato un grosso trauma all'interno della divisione Olivetti, perché era mancato Adriano l'anno precedente, era morto di infarto, sembra, un treno diretto in Svizzera. E quindi in qualche modo all'Olivetti venivano a mancare gli uomini con la visione, perché è vero, sì, c'era Roberto, che era il figlio di Adriano, Roberto Olivetti, però è anche vero che in famiglia le relazioni non erano facili e fra l'altro Adriano Olivetti aveva appena ricevuto anche un prestito abbastanza sostanzioso, 10 miliardi di lire da Mediobanca, e quindi diciamo che Roberto Olivetti si trova un po' con le mani legate, resta a capo della divisione elettronica, ma comunque non riesce ad impedire lo spezzatino che di questa divisione elettronica viene fatto, tanto che poi nel 64 venne venduta alla General Electric, che era la concorrenza. Sulla morte di Mario Ciu sono state fatte varie ipotesi, anche un po' più così da spy story. C'è chi pensa, De Benedetti a un'intervista a Radio 24 disse che era stato ucciso dai servizi segreti, e ci sono anche numerosi libri che affrontano l'argomento, in particolar modo ce n'è uno di Bruno Arpaia che si chiama Il fantasma dei fatti, che riassume un po' tutte quelle morti particolari, no? Che all'inizio degli anni 60, mi viene in mente Mattei, ma comunque l'Italia aveva perso la seconda guerra mondiale e quindi in qualche modo le era proibito di fare avanguardia in campi strategici, militari, informatici, e quindi diciamo che ci sono state tutta una serie di concause che hanno in qualche modo non hanno permesso a Ivrea, direi in questo caso, ma in realtà poi la divisione elettronica era fuori Milano, era Borgo Lombardo, di diventare un po' la Silicon Valley italiana. Addirittura lo stesso De Benedetti, che si trovò in America e ebbe l'opportunità di incontrare Steve Jobs e Wozniak, non capì il valore di quello che stavano facendo. Loro gli proposero di comprare l'1% delle azioni della Apple e loro rifiutarono, ecco. Per cui la collaborazione sarebbe potuto essere molto, molto proficua. Diciamo che è un po' una storia delle occasioni perdute per quanto riguarda l'informatica italiana, ma per quanto mi riguarda, io appunto sono l'autrice, poi mi occupo anche del coloring, però è la storia. Ci tenevo che venisse raccontata la storia di Mario a tutto tondo, perché se ne è parlato tanto, soprattutto per quanto riguarda i suoi ultimi anni di vita, l'aspetto professionale, il fatto che ci fosse dietro Olivetti anche con grossi finanziamenti, per cui che fosse facile realizzare dei progetti. Però in realtà Mario era molto di più. Mario era figlio di diplomatici cinesi che vivevano a Roma, lavoravano all'ambasciata della Repubblica di Cina allora a Roma, veniva da una famiglia che era già importante anche in Cina. I suoi nonni erano veramente, il nonno materno era un progressista che aveva fondato il primo giornale sullo stampo di quelli occidentali, era un traduttore che aveva tradotto in lingua cinese dalla capanna dello zio Tom a Ivano, per cui veramente intellettuali. E per quanto riguarda la famiglia paterna, erano mandarini che comunque vivevano già in epoca imperiale all'interno della città proibita. Per cui noi con questo libro quello che abbiamo voluto raccontare era l'uomo che stava dietro al grande genio, no? Abbiamo cercato di ricostruire chi fosse, che cosa pensava, come ragionava, e per farlo ovviamente, come un po' nel nostro stile, ci siamo avvalsi di una serie di testimonianze dirette. Abbiamo fatto una ricerca che è durata 3 anni, abbiamo contattato Elisa Montessori, che è la moglie di Mario, che ancora oggi è viva, e anche quei tecnici e quegli scienziati che all'epoca facevano parte, appunto, prima del laboratorio di ricerche elettroniche e poi della divisione elettronica Olivetti, ma che sono stati i colleghi di Mario e che ne sono rimasti molto colpiti. Ancora oggi Mario ha determinato la loro vita, alcuni di loro sono entrati in Olivetti come tecnici e poi, finita l'esperienza, si sono iscritti all'università e oggi sono grandi professori, non lo so, di geometria, di matematica. Per cui veramente una persona che ha lasciato il segno con tutte le persone che ha incontrato.
È una storia appassionante, è una graphic novel che tra l'altro potremmo definire anche qualcosa di più, insomma, cioè è con tutto che poi la definizione di graphic novel è spesso un po' nebulosa di questi tempi, no? Cioè è un'infinita serie di e preziosa, insomma, serie di informazioni.
Sono sia tante storie,
sull'Italia,
una
che sulla storia dei rapporti fra Italia e Cina, che sulla storia di un'integrazione della, come dire, dei primi esperimenti, no? Di anche di scambio di competenze e di talenti di una straordinaria azienda come fu l'Olivetti, che effettivamente fu avanti, e quindi i dubbi da spy story un po' vengono, perché l'idea di bloccare un'avanzata del genere sicuramente era venuta in mente a molti, e soprattutto, insomma, la storia di un pensiero, cioè di un pensiero limpido, molto chiaro su come dovessero andare le cose. Ci sono tanti elementi anche di politica internazionale attraverso le vicende di famiglia di Chu.
A noi piace tanto il termine graphic essay, cioè
perfetto,
un saggio a fumetti,
perché, mi sembra ottimo.
Perché la ricerca storica è sempre stata fondamentale per noi, cioè restituire il contesto alle vicende biografiche significa veramente capire il perché di alcune scelte, di alcune... diventa difficile, no? A distanza di 60 anni, quest'anno ricorre il 60° anniversario, il 9 di novembre appunto, della morte di Mario Chu, come recuperare, no, un'epoca. E quindi secondo me questo è il valore della nostra ricerca, proprio di aver reinserito la vicenda di Mario all'interno, come dicevi tu, della storia del nostro paese e in qualche modo a noi che... tra virgolette siamo esperti di Cina, cioè ci ha permesso di partire sempre da un terreno che conoscevamo bene, appunto, sì, quello della cultura cinese, delle relazioni.
Ricordiamo che China Man era stato un grande successo, poi avete anche, no, avuto dei riconoscimenti internazionali dalla Cina stessa, che era una cosa che avevamo a suo tempo annunciato, no? Cioè, per cui è vero che voi da questo punto di vista siete delle autorità, sia pure in senso moderno.
Diciamo che noi ci teniamo a far sì che nell'immaginario collettivo entrino dei volti che non siano per forza bianchi.
Sembra già un bel passo avanti.
Noi lo facciamo con i cinesi, ma si potrebbe fare con tutte le culture altre, no, presenti in questa città. Comunque i cinesi sono presenti in Italia dal 1926, tra poco sarà un secolo. E la storia di Mario Chu in realtà è molto diversa da quelle che abbiamo raccontato precedentemente, anche se si incrocia più volte. Perché...
ma proprio per questo, insomma, aggiunge, no, un tassello in più a...
Sì, lui è di estrazione altoborghese, frequenta i suoi amici di scuola, sono Reichlin, Pintor, cioè è veramente un'epoca in cui si può ancora sognare in grande. E oggi mi viene in mente, abbiamo molto più, no, le mani legate nella possibilità proprio di non dico di ottenere dei successi, ma anche solo di immaginarli, di sognarli. A volte ci autocastriamo.
Beh, non è il caso del vostro graphic essay, dove invece devo dire ci si immerge con grande passione fin dalle prime pagine, come ho detto all'inizio. Io ringrazio molto Chai Rocchi, attraverso lei anche Matteo De Monte, che firmano questo La Macchina Zero, Mario Ciu, il primo computer Olivetti, edito da Solferino. Ne sentirete parlare ancora, perché abbiamo tanti progetti, insomma, anche con voi, quindi ci ritorneremo sicuramente. Grazie.
Grazie a te. Volevo solo dire che la prima presentazione sarà il 9 di novembre presso il Museo del Compasso d'Oro, l'ADI, in via Cerese al 7.
Grazie, grazie Chai, a risentirci.
Ciao.
From Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Black hair, bronze on the way. She had legs and that he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey honey, take a walk on the wild side. Do da da da. Candy came from out of the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given a head, she says, hey baby, take a walk on the wild side. Say hey baby, take a walk on the wild side. And the call girl,
Book City Milano ritorna in presenza dal prossimo 17 novembre fino al 21, la lunga 4 giorni che celebra la 10ª edizione di questa manifestazione che fin dall'inizio è esplosa nella città di Milano in tanti luoghi, dedicata al libro, alla lettura, soprattutto ai lettori, anche se ci sono tanti insigni scrittori che come sempre anche quest'anno parteciperanno. Una parola che rappresenta l'edizione di quest'anno, forse anche davvero necessaria, è la parola dopo. Ne parliamo con Oliviero Ponte di Pino. Buongiorno Oliviero.
Buongiorno, buongiorno.
Che sta camminando in corso Garibaldi diretto alla prossima sfida, cioè come si suol dire, cioè alle riunioni che toccano a quelli che curano Book City, l'hanno inventata, insomma, e devono farla. Quindi grazie di essere con noi per qualche minuto.
Allora, dopo, incomincio da qui, sì. Nel senso che quando ci siamo trovati a immaginare l'edizione 2021 di Book City, eravamo a febbraio, nel pieno del lockdown, con un'incertezza gigante, tutte delle norme che non si capiva come sarebbero state, che cosa sarebbe successo, e quindi eravamo molto in ansia e rischiavamo di trovarci intrappolati in quella che Arjuna Padurai, in una delle conversazioni dei papers che si potranno sentire tra l'8 e il 17 di novembre, ha chiamato la prigione del presente. E allora abbiamo pensato che noi non dobbiamo restare imprigionati in questo labirinto, dobbiamo pensare a quello che dovrà essere Book City fra 5 anni, fra 10 anni, in quella che sarà Milano tra 5 anni, 10 anni, e quindi abbiamo pensato a un'edizione che non è più Book City è sempre stata molto democratica, diffusa su tutto il territorio
open
della
access.
Città, open access, ma abbiamo cercato di valorizzare tutta una serie di luoghi che non sono nel 20121, che per chi conosce Milano è il codice del centro storico dentro le mura spagnole, sostanzialmente la cerchia dei Navigli, cioè il cuore di Milano. Quindi abbiamo tanti luoghi importanti dove vanno autori importanti in zone che non sono centrali. Diciamo che l'altro aspetto interessante è che noi abbiamo raccontato in questi anni anche l'evoluzione di Milano, la rinascita della vita dei quartieri con tutti i problemi che comporta, i vantaggi e gli svantaggi, e quindi l'idea è di avere la cultura a 15 minuti. Aggiungo soltanto questa cosa: la città a 15 minuti è stato uno degli slogan dell'ultima campagna elettorale. Per noi città a 15 minuti vuol dire avere la città con i servizi essenziali, vuol dire la sanità, le scuole, i negozi, eccetera, eccetera, ma anche e prima di tutto la cultura, cioè la cultura deve essere accessibile e diffusa. Noi abbiamo a Milano una fortuna che, diciamo, le linee della metropolitana, le linee della TM funzionano bene, e quindi in realtà sono luoghi che non sono centrali ma sono molto molto facilmente raggiungibili. Quindi questo è il nostro sogno della città dopo. Poi c'è il tema dopo, ovvero tutti gli incontri che parlano di come sarà il mondo, sì, dopo questa frattura che ha segnato le nostre vite.
Allora, ci sono come sempre migliaia di eventi, se non sbaglio 260 sedi e appunto molte sedi in collocazioni non consuete, diciamo così, per gli eventi culturali che a volte invece si svolgono e per altre manifestazioni evidentemente in sedi più tradizionali. Ci sono anche le grandi sedi come il Castello Sforzesco, le grandi biblioteche, le università, i teatri. Come aprite? Lo abbiamo accennato ieri nei nostri notiziari, con una serata particolare.
Apriamo con tutti gli anni, Book City offre l'occasione per consegnare il sigillo della città, glielo consegna il sindaco ovviamente, a una insigne personalità del mondo letterario internazionale. Quest'anno è Amin Maalouf che riceverà questa onorificenza, scrittore di origine libanese e che incarna, insomma, tanti dei valori che ci interessano. E poi ci sarà Paolo Giordano, che è uno scrittore ma anche scienziato, cioè con una preparazione scientifica, che ci ha un po' accompagnato in questi mesi cercando di illustrarci con competenza quello che ci stava succedendo in questi anni. E poi ci sarà musica, poi ci saranno tante altre cose, però sostanzialmente questo è il punto chiave.
Ecco, ci sono poi anche dei ricordi, no? Da Sepulveda, che aprì la prima edizione di Book City.
Mi sto commuovendo, mi ricordo quel pomeriggio, sì, al Teatro dell'Arte. Noi non avevamo nessuna idea di come avrebbe potuto funzionare Book City, e arrivare in triennale, vedere le code di persone che volevano andare a sentire Lucio, è stato davvero commovente. Poi lui è tornato tante volte con grandissima generosità a Book City, e quindi ci sembrava fondamentale ricordarlo. Verrà sua moglie Carmen Yanez, che è anche lei scrittrice e poetessa, a ricordare Sepulveda. E un altro ricordo importante è di un milanese importante, che è Salvatore Veca, che ha incarnato, dal punto di vista anche del pensiero filosofico e del pensiero politico, tanti dei valori della città e tanti dei valori che cerchiamo di portare avanti anche con Book City.
Ti rubo ancora due minuti e poi ti lascio, insomma, le famose e pressanti occupazioni legate a Book City. Ricordiamo che il giovedì, per tradizione, è il giorno dedicato alle scuole, alla formazione. Sono moltissimi gli eventi che sono appunto dedicati ai più giovani, ma c'è anche, a proposito di dopo, una restituzione di alcune delle cose che i ragazzi hanno portato a Book City, no?
Sì, c'è il grande lavoro che sta facendo il Centro Supereroi di per in qualche modo coinvolgere i giovani nella narrazione. Questo succederà il 18 all'Auditorium Bonola. Adesso sto andando a memoria,
Guido,
perché
Baldoni,
non ho sotto mano, sì, che è
titolato,
diciamo,
Guido Baldoni, sì.
Guido Aldoni, esatto. E diciamo così che l'altra cosa che mi ha molto colpito è che in questa edizione di Book City ci sono tantissimi libri e quindi tantissimi incontri che affrontano il problema delle conseguenze di questi due anni con mesi e mesi di lockdown sui bambini e soprattutto sugli adolescenti, perché è evidente che c'è stata una ferita molto profonda, e di questo cerchiamo di parlare, cerchiamo di raccontarlo, cerchiamo di affrontare il problema, perché dal mio punto di vista è sicuramente uno dei nodi su cui ci dobbiamo confrontare in questi prossimi mesi.
Bene, allora il compleanno di Book City, 10 anni.
Lo festeggiamo anche con un libro.
Esatto, e infatti stavo andando lì, 10 anni di Book City Milano, che raccoglie un po' no, le voci, gli elementi fondanti di Book City.
Sì, diciamo che abbiamo costruito un piccolo dizionarietto con 10 voci, l'abbiamo assegnate a 10 scrittori per fare un libro piacevole da leggere, non un libro mattone con i numeri eccetera quindi questa è l'idea. Ci sono scrittori che vanno da Natalia Aspesi a Alessandro Bergonzoni, ma c'è anche il mitico Stilton che non poteva mancare come presenza di Book City, e di questo parleremo. Il volume verrà dato in omaggio a chi acquista 2 dei libri presentati a Book City, o 2 dei libri degli autori presenti a Book City, e lo raccontiamo nell'ultima serata, quella del 21.
Bene, allora grazie Oliviero Ponte di Pino, buon Book City.
Ma noi ci vedremo.
Ma infatti
noi saremo,
adesso non so dirti ancora, perché stiamo decidendo se è meglio stare fuori o dentro, per intenderci, che poi è una metafora di questi tempi, no? In qualche modo.
Esatto.
Potremmo applicarla a mille cose. Sì, infatti.
I mesi che abbiamo vissuto, e mi hanno detto che avete in mente un gioco fantastico.
Sì, lo posso rivelare, non posso dire granché, perché sennò Gianmarco Bacchi mi...
Non rivelare niente, ma io sono curiosissimo.
C'è qualcosa di molto speciale che verrà prodotto, diciamo così, per Book City da Radio Popolare, con l'aiuto di tante persone importanti. Beh, ecco, più di così non posso dire.
No, però mi sono molto 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 curioso, e sarà divertentissimo, sono sicuro.
Molto, va bene, grazie Oliviero Ponte di Pino, buon lavoro, a risentirci, a presto.
Grazie, ciao.
Ciao. E allora, Book City Milano, dal 17 al 21 di novembre, come sempre, e vi anticipo appunto che Radio Popolare ci sarà, ormai l'abbiamo detto, ci sarà con tante delle sue voci e con tante iniziative che scoprirete, però le scoprirete un po' più avanti. Sapete che noi, insomma, poi le cose le riveliamo a modo nostro. E grazie comunque al nostro ospite, che poi, insomma, Ponte di Pino è davvero uno degli inventori di Book City. E noi fra poco abbiamo uno spazio pubblicitario, ritorniamo subito dopo e parliamo di Dante.
Fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes.
Bentornati, Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Adesso va al Carcano, ci va per raccontarvi di una nuova produzione che va in scena a partire da questa sera, firmata a quattro mani da Lella Costa e Gabriele Vacis, che hanno un sodalizio molto felice, insomma, poi magari ce ne parlerà proprio la nostra prossima ospite. Parliamo di Intelletto d'amore, Dante e le donne, un tributo e un lavoro drammaturgico e interpretativo che si sofferma proprio con naturalmente le caratteristiche intellettuali che conosciamo a Lella Costa e Gabriele Vacis sul rapporto, sulla relazione di Dante con le donne della sua vita e della sua opera. Lella Costa è anche condirettrice, forse lo ricorderete, insieme a Serena Sinigaglia del Teatro Carcano da pochi mesi, e quindi intanto torniamo a farle le congratulazioni, a salutarla e a darle il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Lella.
Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti, sono qua.
Allora, che tentazione parlare delle donne di Dante deve essere stato per voi quando avete iniziato questo lavoro, no?
Ma una tentazione è soprattutto l'unica alternativa possibile, perché nel momento in cui ci è stato chiesto, appunto a me e a Gabriele, di fare uno spettacolo su Dante, una cosa nel settecentesimo, nell'anno del settecentesimo anniversario della morte, abbiamo detto anche no. Chiunque farà Dante, no? Sì. E poi invece Gabriele ha avuto questa intuizione: proviamo a inventarci una cosa che metta insieme lo sguardo, non tanto le donne della sua vita, che poi ci siamo divertiti, certo, ma lo sguardo di Dante, partendo dallo sguardo di Dante nei confronti del mondo femminile, che per certi versi è uno sguardo sorprendente, perché insomma, parliamo del Medioevo e parliamo di un signore che ha scritto "Donne che avete intelletto d'amore, io vo con voi della mia donna a dire, non perché io creda sua laude finire, ma ragionare per sfogare la mente". Quindi insomma, considerando quello che era l'amore per gli stilnovisti, riconoscere al femminile questa autorevolezza e questa capacità di comprensione è tanta roba.
Sì, un'intuizione modernissima, come andando cercando per Dante, poi alla fine abbiamo anche riimparato, forse in occasione, cioè per dire qualcosa di bene del settecentesimo e di tutto quello che è stato fatto, diciamo che forse abbiamo ritrovato anche alcune cose che avevamo o dimenticato oppure proprio non le avevamo mai imparate. Io per esempio avevo una professoressa di italiano drammatica per quello che riguarda Dante, insomma, che a martellate ce lo insegnava a memoria e quindi ha fatto molti danni, molti. Quindi grazie intanto di aver fatto questo lavoro. Quali sono le donne che avete scelto?
Allora, ne abbiamo scelte quattro, che sono due della vita vera o insomma vera o immaginata, insomma, ovviamente Beatrice, Gemma Donati, la moglie di cui lui non ha mai dato, non dico nessuna testimonianza, ma neanche, insomma, se fosse stato per lui non sapevamo che esistesse, e che probabilmente è stata una partner nella vita e anche nel lavoro, insomma, ha contribuito addirittura alla scrittura, e poi due donne della commedia che sono, vabbè, Francesca da Rimini, alla quale ci è piaciuto restituire una dimensione più carnale, più romagnola, quale lei era, essendo da Rimini, sai com'è, ma e anche per così, per chiarire questa ambivalenza di Dante nei confronti dell'amore, della passione, perché da una parte nella vita nuova lui scrive: mai mi è successo nella vita che amore mi abbia rapito senza il fedele consiglio della ragione, ma poi non era vero, perché per Beatrice, come si dice oggi, ha perso la brocca, ma di brutto. E quindi allora questa Francesca col suo Paolo, che anche lì nel meraviglioso quinto canto dell'inferno, che noi ragazze in genere amiamo molto, chi parla, chi racconta, sono lì tutte e due, Francesca e Paolo, ma quella che parla è Francesca, Paolo sta lì zitto e chiagne, cioè, quindi è un ribaltamento no, è lei che racconta la storia, è lei che prende la parola, e anche questo è significativo. E poi Taide, alla quale Dante dedica due violentissime terzine in chiusura del diciottesimo canto dell'inferno, quello che in genere gli insegnanti a scuola preferiscono saltare perché ci sono le parolacce, che è inopinatamente confinata lì, cioè l'unica donna in mezzo a un girone tremendo, sulle Mare Bolge, popolato da infami, leccapiedi, adulatori, traditori delle donne, fabbricanti di notizie false, cioè perché la povera Taide? E lì probabilmente è dovuto a un'erronea o superficiale, probabilmente involontaria interpretazione della commedia di Terenzio, di cui cui Taide era la protagonista femminile, che verosimilmente Dante non ha mai letto. E allora qui è una sorta di così, di cercare di riparare un torto, ecco, raccontare la storia com'era veramente.
Allora, insomma, noi vi suggeriamo evidentemente, ma molti ascoltatori sappiamo che lo sanno già, da stasera di andare a vedere Restate in Scena fino al 31 di ottobre, Intelletto d'amore,
sì.
Dante e le donne. Facciamo un'ultima domanda a Lella Costa che riguarda invece
sì.
il Teatro Carcano. Ne abbiamo già parlato in varie occasioni, dopo averne parlato pubblicamente, avere fatto una presentazione che è stata una festa, avere anche raccontato di tante delle vostre intenzioni, che aria si respira da quelle parti?
Ma un'aria, come dire, prudentemente festosa, nel senso che lunedì abbiamo iniziato i nuovi Follow the Monday, che sono appunto gli incontri del lunedì con Roberto Saviano, ed è stata una serata, intanto teatro pieno, vedere un teatro pieno fa quasi impressione, no? C'è una cosa che da una parte ti riempie di emozione, dall'altra ti rendi conto di quanto questi lunghi mesi di astinenza ci abbiano impauriti e resi più fragili. È stata una serata bellissima, lui è stato bravissimo a raccontato di sé e quindi l'abbiamo preso come un buon auspicio. Capiamo perfettamente tutte le eventuali titubanze, ci piace ribadire che il teatro, ma non solo noto, i teatri come il cinema, come i musei, sono luoghi molto sicuri, anche perché non ti levi mai la mascherina, ci sono tutte le procedure disinfezione e però mi piace ricordare, al di là degli spettacoli che verranno, presto verrà Paolo Fresu con Tango Macondo, insomma abbiamo tanti begli appuntamenti, ma una cosa molto bella che Serena Sinigaglia ha proprio, che è una grande creativa veramente, ha inventato subito per il Carcano, che si chiama Veronica in Pè, e che è un percorso nel Carcano, che è un teatro molto antico, che ha una grande storia di luoghi e di personaggi da raccontare, quindi da Bellini a Iannacci, con degli attori che accompagnano, che raccontano, ed è un percorso proprio bello che noi faremo per molti mesi, in diversi giorni della settimana, ovviamente non in concomitanza con gli spettacoli. Quello mi permetto di caldeggiarlo, perché è proprio una bella cosa, è un bel modo di ricominciare a vivere il teatro come un posto dove si può stare anche indipendentemente da quello che c'è in scena, ecco, c'è un luogo da vivere, che è quello che noi vorremmo diventasse e continuasse a essere il nostro Carcano.
Benissimo, allora andate a vederla dunque Lella Costa a partire da questa sera, grazie per essere
sì.
stata con noi, a risentirci.
Ma grazie a voi, un abbraccio, a presto.
Ciao.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. quand les mois auront passé.
E dunque, Georges Brassens, artista della settimana Radio Popolare, Les Amoureux de Bon Public, la canzone che abbiamo appena ascoltato, lo si celebra anche perché è recente il suo centenario. Adesso invece vi parliamo di Corpus Domini, dal corpo glorioso alle rovine dell'anima, aperta al pubblico da oggi a Palazzo Reale. Una grande mostra a cura di Francesca Alfano Miglietti, più di 100 opere, 34 artisti di fama internazionale che hanno riflettuto sul tema del corpo e servizio, di Tiziana Ricci.
Si riferisce alla scomparsa del corpo vero a favore del corpo dello spettacolo. Quello che vediamo qui in questo percorso espositivo è il corpo dell'esodo, del lavoro, della moltitudine silenziosa. La prima sala che si incontra è tutta dedicata a Lea Vergine, la grande critica e curatrice che abbiamo amato e stimato, portata via dal Covid in questa terribile pandemia. E ci sono i suoi libri, le opere, quelle che ha amato e curato, Carol Rama, Gina Pane, tutto il suo lavoro sulla body art e la giustizia fatta alle artiste con la mostra storica del 1980, L'altra metà dell'avanguardia. E poi via con l'opera di Boltanski, dedicata alle vittime, ai morti di Marcinelle, la sala dedicata a Franco B. e ai suoi homeless, Chen Zhen con i suoi pezzi di corpo in cristallo, Duan Hanson con queste figure a grandezza naturale, inquietanti, sembrano vere, Fabio Mauri col muro di valigie che rimandano in qualche modo al dramma della deportazione degli ebrei. Quelli che vivono per strada nel lavoro di André Serrano, il bimbo di Shanghai di Alfredo Jarr e gli spostamenti dei popoli nell'opera di Michal Rovner. Francesca Alfano Miglietti ha curato questa mostra, una mostra che richiede un impegno a chi la visita. Bisogna informarsi, sapere cosa si va a vedere, perché nelle sale non ci sono le cosiddette spieghe, tra virgolette. Sei tu davanti alle opere, coi tuoi sentimenti, le tue emozioni e la tua coscienza. Una mostra dedicata a tre grandi che hanno amato l'umanità e che sono scomparsi di recente: Lea Vergine, appunto, Gino Strada e Christian Boltanski. In mostra incontriamo la curatrice. È una grande mostra che sappiamo Francesca Alfano Miglietti hai preparato da tempo, no? È tanto che ci stai lavorando.
5 anni. 2 anni insieme con Lea Vergine, anche se poi la mostra non era questa. E poi 3 anni da sola, 2 obbligati per la pandemia, e quindi sono 5 anni.
Allora, quando si parla di rapporto tra arte e tra corpo e arte, non si può prescindere da Lea Vergine, alla quale tu hai dedicato proprio l'apertura, sì, di questa mostra. Sì. No?
Cioè, io penso che le persone muoiono quando nessuno ne parla, e io ho deciso che Lea Vergine non potrà morire mai, per cui io la porterò sempre con me in un modo e in un altro, per le cose che mi ha insegnato personalmente, ma per le cose che ci ha raccontato a tutti noi e che abbiamo ascoltato in questi anni. Adesso vediamo come sono vere le cose che ha detto. La mostra nasce perché qualche anno fa io mi sono accorta che Lea Vergine non aveva mai fatto una mostra sul corpo. Per cui, chiacchierando, noi ci siamo dati tutta
nonostante
la vita.
Nonostante tutti i libri sulla body art.
Nonostante il fatto che uno dei motivi per cui l'arte italiana è conosciuta all'estero è grazie a Lea Vergine, che lei per prima ha teorizzato la body art, quindi il suo libro è stato subito tradotto e lei è diventata una sorta di la signora della body art. Mi sono chiesta e le ho chiesto, e lei mi ha detto, perché la body art, Francesca, è stato un periodo breve. In realtà il vero problema era il corpo nel Novecento. E io le ho detto, facciamo una mostra, e lei mi ha detto va bene, ed è nata così. Quindi abbiamo preparato un progetto, la mostra si chiamava Il corpo del Novecento. La mostra sarebbe dovuta iniziare con la mostra d'Avignon, poi c'era il corpo di Bacon, c'era anche la body art, ma era una parte minimale di tutto questo corpo del Novecento. È passato molto tempo prima che il progetto venisse analizzato,
poi sappiamo
approvato.
Che la Vergine era minuziosa.
Era minuziosa molto... ma non era neanche molto amata, anche perché ci sono stati anni che questo comune e che questo paese l'ha amata, e ci sono stati anni invece in cui la pensavano forse obsoleta.
Beh, era,
scomoda,
diciamo che era scomoda, ecco.
Era molto scomoda, ed non era una persona, eppure secondo
me non scendeva a compromessi.
Non piacciono molto queste persone. Comunque, per farla breve, finalmente ci hanno detto di sì. Io e lei abbiamo festeggiato con un tamarindo a casa sua. Beh, lei una mattina all'alba mi telefona e mi dice: Francesca, devo parlarle. Io sono andata a trovare, lei mi ha detto: io non me la sento. sono molto stanca, sono molto provata, nel frattempo aveva subito un intervento al cuore, mi ha detto mi trema la mano, lei scriveva con la matita e a mano, non riesco a scrivere, non riesco a leggere quello che ho scritto, e in più l'idea di vedere quantità di video mi viene da piangere, per cui Francesca facciamo che questa mostra è la sua, e io da subito ho detto a lei, io farò la mostra però se lei ci viene, perché io voglio dedicare una sala di questa mostra a lei, quindi questa sala è comunque pensata con lei, infatti io le ho detto, lei mi deve prestare i suoi quadri, che sono in mostra, le opere di Carol Rame in mostra sono di Leo.
Il percorso è ricchissimo e ci sono artisti grandi.
Ci sono, allora, la caratteristica è di due tipi. Uno, ci sono tutti artisti scomodi, in un modo o in un altro. Non c'è nessun artista comodo. Sono tutti artisti molto noti, ma alcuni sono noti in alcuni ambiti. Faccio un esempio. Charlie Dry è un artista ultra settantenne, americano, che ha lavorato tanti anni con Sperone, quindi non è una mia scoperta. Parliamo di un... Non è mai passato in Italia, è passato in tutti i musei del mondo. E Vassili Kanaris, artista greco morto 10 anni fa, l'unica volta che è passato in Italia è in Biennale di Venezia, artista che è stato a documento. Non lo vediamo mai nelle grandi mostre. Quindi è una serie di piccole preziosità, questa mostra di gente, di artisti, che in questi anni si sono parlati a distanza, verso le opere, e che hanno voluto ricordarci, uno, che l'arte è un appello, non serve né per sollevarci né per consolarci, ma serve per farci pensare e per farci commuovere.
Senti, sei sicura che la gente capisca queste opere? Perché vedo che non ci sono didascalie. Cioè,
no,
c'è
ci sono le didascalie, e proprio perché è una mostra che è apparentemente complessa, ma secondo me è più facile di quello che sembra.
Perché noi li conosciamo, una guida, molti di questi artisti.
Sì. No, c'è una guida che verrà data al pubblico col biglietto, è una guida che racconta chi sono tutti gli artisti e c'è il percorso della mostra, con un brevissimo testo, 10 righe mie, perché io, il mio sogno è che ognuno in questa mostra trovi sé, che veda con i propri occhi. Questa mostra parla di paura, parla di dolore, parla di un lavoro che ancora oggi per farsi bisogna morire. Noi siamo di fronte, mentre facciamo un'intervista, a un'opera di Boltanski che sono 7 tonnellate di vestiti neri. Questa è la quantità di gente che è morta non durante il disastro, ma in tutta la sua storia a Marcinelle, gente che è morta perché lavorava, e ancora oggi c'è una quantità insopportabile di gente che muore mentre lavora, perché noi abbiamo un concetto di lavoro che non è che ci aiuta a vivere, che ci fa stare meglio.
Purtroppo è di grandissima attualità questa.
Purtroppo è di grande, lo sarà sempre, perché noi abbiamo un'idea di sfruttamento del lavoro, e dove ancora oggi, anche se è molto antico e obsoleto questo concetto, il nostro corpo è uno strumento del lavoro, del capitale.
Così Francesca Alfano Miglietti sulla mostra Corpus Domini, aperta da oggi a Palazzo Reale, al microfono di Tiziana Ricci. Adesso Barbara Sorrentini invece con PIF, il suo ultimo film che è nelle sale proprio in questi giorni, e noi come stronzi rimanemmo a guardare.
Pier Francesco Di Liberto, il tuo nuovo film, e noi come stronzi rimanemmo a guardare, e poi magari sul titolo ci arriveremo, perché poi in un certo punto del film viene detta questa frase. Questo nuovo film mette insieme il lavoro, anche in toni abbastanza horror, però che purtroppo si avvicinano alla realtà, e l'algoritmo. Proviamo a districarci da questi due temi e metterli insieme come hai fatto tu nel film.
A un certo punto nella nostra vita che è comparsa questa parola, in maniera, non che prima non esistesse, però in maniera invadente, nel senso che prima era, non so, una cosa matematica o chi faceva informatica, adesso a un certo punto della nostra vita è spuntato l'algoritmo, che è una cosa, un'entità che è sacrissima, sacra, non ci si può opporre, perché tutti vuoi lamentare perché ti fanno fare una cosa insensata, un volo insensato, dei prezzi insensati, ti guardo e ti dico, è l'algoritmo, e tutto si ferma, cioè, te lo dicono con un tono, come dire, non c'è nulla da fare, e questa cosa fa ridere perché nessuno sa come funziona, come nasce questo algoritmo, però ti segna la vita. E questa cosa, questo ragionamento applicato nel mondo del lavoro è devastante, perché tendenzialmente, guarda caso, l'algoritmo tende sempre allo sfruttamento, perché vediamo il rider, che è proprio il simbolo di questa situazione qua, che incomincia il lavoro con un lavoro che viene venduto come sei manager di te stesso, sei capo di te stesso, ma in realtà alla fine fai il lavoro di un dipendente con uno stipendio non da dipendente, possiamo proprio dire sfruttamento, perché non tutte, però molte, proprio alcune sono state pure condannate per sfruttamento del lavoro. Quindi questo ragionamento qua, questo meccanismo qua si sta allargando non solo nel campo delle consegne ma anche in altri campi. Quindi io ho disegnato un paesaggio che inevitabilmente sarà, se noi rimaniamo a guardare.
No, infatti, per quello dicevo horror, ma molto realistico. Il tuo, sì, un po' il tuo alter ego, Fabio De Luigi, che fa Rider, tra l'altro si chiama come te, come il tuo alter nome in La mafia uccide solo d'estate, e tu ti ritagli invece un ruolo di un professore che fa lettere, un personaggio un po' surreale. Come hai lavorato questi due figuri?
Ma sì, perché in realtà dovevo essere io, pensavo di scrivere, cioè abbiamo scritto il film all'inizio pensando che io interpretassi il protagonista, poi in realtà mi sono ricordato la lezione del secondo film, In guerra per amore, che ho capito che fare un film, fare il protagonista e il regista contemporaneamente, soprattutto un film così abbastanza ambiziosi e importanti, non ce la faccio, perché è proprio stancante mentalmente e fisicamente, e quindi ci siamo fermati e ho cercato appunto l'alter ego, e ho trovato un meraviglioso alter ego che è Fabio De Luigi, perché insomma interpreta al meglio, anzi anche meglio di come avrei potuto interpretarlo io, e quindi mi sono tagliato un ruolo un po' più piccolo.
E poi c'è tutto il discorso degli ologrammi, e da qui il titolo poi si avvicina, ovviamente non spoileriamo nulla, però insomma anche questa cosa degli ologrammi si avvicina un po' a quella dell'algoritmo e a quello che potrà essere un futuro.
Sì, in realtà è questo, noi questo film l'abbiamo scritto prima del Covid, e dicevamo, non diciamo una data, però diciamo fra un futuro di, non so, fra 40 anni, 30, 40 anni. In realtà poi superato il Covid, o comunque superato magari, superato la prima quarantena, quella più tosta, ci siamo accorti che quel futuro immaginato da noi è diventato, si è assottigliato, si è accorciato, perché ci sono delle... Il protagonista è un protagonista solo, che vive, c'è un datore di lavoro ma è a distanza, c'ha appunto un amore ma è a distanza, è tutto a distanza, che è esattamente la distanza che abbiamo vissuto noi veramente, che un po' viviamo tutt'oggi, ora si sta un po' meno, però insomma la distanza sociale non era una cosa, soprattutto per noi italiani, non era prevista, quindi incredibilmente il Covid l'ha reso ancora più, io avevo paura che diventasse vecchio come film, invece drammaticamente è diventato ancora più attuale.
Dove avete girato?
Qui abbiamo fatto un mischione, nel senso che noi volevamo, cioè sì, nel film si capisce che è Roma perché si vede Piazza di Spagna, il Cupolone, però in realtà abbiamo fatto un mix, doveva essere una città X, non ci doveva essere una città precisa, abbiamo inventato un quartiere eco-friendly dove le macchine a benzina non possono entrare, cosa che prima o poi anche questo finirà così, però al solito i ricchi potranno vivere in posti eco-friendly più dei poveri, e quindi abbiamo girato a Roma e poi un po' a Milano e un po' a Torino.
Il film è fotografa, appunto, comunque la fotografa la realtà, proprio per tutti i temi di cui abbiamo parlato adesso, e di fatto c'è una specie di, non so come dire, sul lavoro ovviamente viene in mente Ken Loach per quanto riguarda i diritti del lavoro, l'aspetto sociale, il tuo stile è chiaramente molto diverso, però nei tuoi film c'è sempre, non lo so come vogliamo chiamarla, morale, però insomma ci siamo capiti, un contenuto che vada oltre a quello che si vede, e c'è anche qui.
Beh sì, decisamente. In realtà su tre film, tutti e tre, c'è qualcosa, c'è un messaggio politico. Ecco. Qui è proprio, poi io cerco di, siccome appunto sono un moralista dentro, spero che con la commedia questo mio essere così bacchettone e bigotto venga filtrato e arrivi in simpatia, però sì, qui è proprio il messaggio politico, nel senso che io non credo nel boicottaggio, nello sciopero delle app, mi sembra una guerra persa, secondo me, soprattutto quando si tratta del mondo del lavoro, credo che sia il governo italiano o probabilmente europeo a dover mettere dei paletti, noi questo dobbiamo chiedere, ci dobbiamo dire che più, cioè questo, la base per lavorare è questa, le condizioni sono queste da qui in su, ma non da qui in giù.
Ma chi t'ha vestito a te nel film?
Perché? Non ti
piace? No, è fantastico.
Beh, no, c'è una, adesso ho delle scarpe che sembra un prete. Vabbè, il personaggio è un po' si presta, però ci sono dei vestiti. Invito la gente a vederlo al cinema. Tra l'altro possiamo dire che oggi è l'ultimo giorno per poterlo vedere al cinema, anche a Milano.
E noi come stronzi rimanemmo a guardare Pif, Pierfrancesco Di Liberto, nuovo film.
Grazie.
E noi abbiamo terminato con questa intervista di Barbara Sorrentini a Pif sul suo nuovo film nelle sale proprio in questi giorni, questa puntata di Cult. La linea va alle notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e a risentirci domani alle 11.30.